1000 cose da dire.
Evviva, siamo di nuovo online.
State ascoltando 1000 cose da dire su Your Podcast di Unigeradio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Oggi io e Paolo proveremo a sfatare un luogo comune. È una cosa che, come sapete, ci piace fare. Lo abbiamo appena sperimentato nella puntata precedente dedicata ai sottotesti del macrogenere horror. E il luogo comune che vogliamo disintegrare oggi è quello che vuole vedere gli scienziati come degli studiosi chiusi in laboratorio a fare esperimenti e spesso e volentieri chiusi anche nella torre d'avorio della loro materia. Nella storia invece si moltiplicano gli esempi di donne e uomini che sono scesi in prima linea, si sono, diciamo così, sporcati le mani, sono stati cavie di loro stessi e hanno dato la vita per la scienza e la conoscenza. E forse, la butto lì, in futuro potremmo fare altrettanto per i letterati, cioè quelli che non hanno passato la vita ingobbiti sul loro scrittoio, ma sono morti per difendere un'idea. Ma non voglio uscire dal seminato e parto subito con un primo illustrissimo esempio, ovvero Plinio il Vecchio. Stavo per dire il giovane, lo volevo ingiovanire, invece è Plinio il Vecchio.
Se vuoi ti dirò che quando mi fecero questa domanda all'esame di maturità, oggi esame di Stato, mi chiesero di parlare di Plinio il Giovane e io risposi: era il nipote di Plinio il Vecchio, e cominciai a parlare di Plinio il Vecchio.
E avevi anche ragione, perché diciamo è quello più interessante tra le due figure. Per i più distratti, nacque probabilmente a Como nel 23 d.C. e morì a Stabia nel 79. È, possiamo dire, il più noto scienziato della latinità ed è appunto chiamato così per distinguerlo da Plinio il Giovane, ovvero il suo nipote adottivo. E non perché avesse raggiunto la decrepitezza, visto che morì a 56 anni, quindi direi
giovanissimo, assolutamente giovanissimo.
Vero Paolo? C'era un bebè. Ecco, ma come morì? È questo che ci interessa. Egli, diciamo che incarnò per tutta la vita il concetto latino della curiositas, ne avevamo già parlato in una puntata, che si distingue dal derivato italiano curiosità, che è molto più generico, per il fatto di riferirsi alla curiosità intellettuale. Insomma, non ha nulla a che vedere con il pettegolezzo, ad esempio. Delle sue svariate opere è giunta fino a noi soltanto la Naturalis Historia.
Che comunque è una grande opera, perché è molto vasta.
Sì, è vastissima, mi pare che sia in 37 libri, comunque è una vera summa enciclopedica delle scienze antiche. E quest'opera lo ha fatto diventare lo scienziato antico per eccellenza. Pensate che una volta stavo navigando nei pressi di una minuscola isola che si chiama Filfla, che è un'isola minore di Malta, che peraltro è chiamata così dall'arabo Felfel, che tutti i nostri ascoltatori sanno che significa pepe, perché lo abbiamo già citato parlando del padre di Marinetti, che appunto non stava mai fermo ed era chiamato dai suoi amici arabi appunto Felfel. Bene, su questo scoglio disabitato vive una specie unica, detta volgarmente lucertola maltese. E un marinaio del posto che era con me giurava che il primo ad averla individuata fosse stato proprio Plinio. Allora, io non ho verificato se fosse vero, ma quello che ci interessa è il fatto che fosse appunto stato citato come il naturalista per antonomasia. Infatti Plinio non si limitava a studiare sui volumi, lui appunto curiosava, osservava i fenomeni naturali e in questo senso, va detto, ebbe un colpo di fortuna che gli fu fatale. Cioè, sembra ossimorico, ma è così. Tanto di qualcosa bisogna pur morire, lui morì alla grande. Perché quando il Vesuvio decide di eruttare appunto nel 79 d.C., immortalando per sempre Pompei ed Ercolano, Plinio si trovava nel non lontano porto di Miseno. E il nipote a raccontarci questo in una famosissima lettera, che diciamo è il primo prototrattato di vulcanologia anche in un certo senso. Ecco, il nipote racconta che suo zio si precipitò subito via mare nel Golfo di Napoli, proprio a Stabia, per osservare più da vicino questo straordinario fenomeno e forse anche per aiutare alcune persone che erano intrappolate sulla spiaggia. Ma di questo, diciamo, di questa sua versione buon samaritano non ci sono ovviamente le prove. Sicuramente la sua curiositas era quella più feroce in questo frangente. Però restò ucciso a causa delle esalazioni vulcaniche di cui non si conosceva la pericolosità e quindi diciamo che fece una sorta di esperimento su se stesso dimostrando purtroppo questo fenomeno. Del resto, quando io sono andata a arrampicarmi intorno al cratere del Vesuvio, mi ricordo che una vulcanologa mi aveva spiegato che ai tempi di Plinio non si sapeva che il Vesuvio fosse un vulcano, ma si riteneva che fosse un'innocua collina. Cioè, qualcuno aveva avuto qualche intuizione, perché insomma non era proprio tranquillissima come le altre come collina, ma i più pensavano appunto che fosse una montagna un po' agitata, perché ovviamente prima dell'eruzione c'erano state delle scosse sismiche. Adesso però lascio la parola a Paolo facendo un'ampia parabola temporale.
Beh, allora, per mitigare questa parabola temporale farò un piccolo passaggio intermedio. Il fatto che gli scienziati testino su se stessi è normale, perché fa parte dell'empirismo. Perché noi spesso consideriamo l'empirismo, anzi lo definiamo come una parascienza, qualcosa che funziona meno bene della scienza. Ma senza empirismo la scienza manca di sperimentazione. Quindi la scienza è empirica, non è necessariamente qualcosa di negativo. Va fatta con determinate cautele. Considera che ancora nei libri di chimica che studiai io, alcuni elementi venivano definiti anche in base all'odore e al sapore, a testimonianza del fatto che si teccava con la lingua per sentire il gusto. E infatti siamo tutti abituati a dire ho gusto di ferro in bocca quando magari abbiamo una ferita, perché involontariamente definiamo quello come il gusto del ferro che sta nel sangue. No? E quindi cioè, noi conosciamo questa cosa. Poi potrei citarti tutti gli alchimisti, che noi conosciamo i più famosi, conosciamo quelli che hanno lasciato i trattati, ma quanti alchimisti hanno perso la vita e sono rimasti anonimi per questo, perché testavano su di loro anche gli effetti degli elementi che trovavano. L'esempio rimane nel nome di un elemento, lo stibium latino, che in italiano diventa antimonio e da tutti è chiamato antimoni, anche se il simbolo chimico è SB, e antimonio sta per antimonaco, perché dei monaci alchimisti lo testarono e assaggiandolo e questo gli valse la morte. Ma sul testare in modo più o meno volontario elementi abbiamo un elemento più recente, abbiamo una storia più recente, a cui peraltro vale una storia parallela, perché ci sono un uomo e una donna, marito e moglie, che lavorano sulle radiazioni, i padri dello studio della radiazione dei materiali radioattivi. Quindi parliamo della famiglia Curie, dove c'era certo il marito più famoso, più noto, e la moglie che era polacca, Marie Sklodowska-Curie, spesso nota come Marie Curie, ma ultimamente il nome polacco viene aggiunto proprio per darne l'origine in modo più dettagliato, che dimostrò come elementi radioattivi potessero impressionare una lastra fotografica. E poi dimostrò come le radiazioni provenienti da questi elementi radioattivi, passando attraverso il corpo umano, impressionassero la lastra fotografica, dando anche una visione dell'interno del corpo umano, quelle che oggi noi facciamo regolarmente come radiografie. Solo che la dose di radiazioni che accumulò nel fare questo tipo di esperimenti le fu fatale.
Certo, e questo, mamma mia!
Però c'è la famosa foto della mano con l'anello nuziale di Marie Curie, dove si vede appunto lo scheletro della mano e si vede tutto intorno in ombreggiato, sfumato, quello che erano invece i tessuti dei muscoli o della pelle. Ecco, questo è un esempio. Sì, dimmi pure.
Avevo letto che addirittura i suoi diari, i suoi taccuini di appunti sono in delle casse piombate e bisogna indossare una tuta protettiva se si vogliono consultare, perché sono ancora radioattivi pure quelli e lo rimarranno.
Considera che un elemento radioattivo ha quello che viene definito un tempo di vita medio, che vuol dire che, anzi scusa, un tempo di dimezzamento, per dire in modo più preciso, che vuol dire quanto tempo ci vuole perché dimezzi la carica radioattiva. E in molti casi non parliamo di giorni, tantomeno di anni, ma parliamo di a volte centinaia, a volte migliaia di anni.
Ecco, e lei inconsapevolmente ha contratto una gravissima malattia facendo questi esperimenti.
Assolutamente sì, ma infatti se vogliamo, la difficoltà con tutto ciò che è radioattivo è che le radiazioni sono invisibili in colori e in odori e quindi tu non le percepisci. Al limite, quando sei sottoposto a una carica radioattiva, puoi sentire un lieve surriscaldamento e una vaga sudorazione, che però adesso che sta venendo il caldo mi insegni che non è dovuto certo alle radiazioni, se non a quelle solari, che da questo punto di vista sono innocue perché sono in una lunghezza d'onda che è diversa rispetto a quella emessa dagli elementi radioattivi. Il rischio c'è quando si ha a che fare con dei materiali innovativi, sconosciuti, il rischio è dietro l'angolo. Ma noi potremmo citarne altri, potremmo citare quando si è cominciato a lavorare con i nanotubi di carbonio, per esempio, che poi è venuto fuori che creavano anch'essi dei gravi rischi per la salute. Quindi,
certo,
come vedi, insomma, tutto sta nel fatto che siamo curiosi, la curiositas nella scienza è ancora molto viva e vivace, nonostante le vittime che lasci per strada.
Certo, poi a volte è più consapevole rispetto ad altre. Io volevo citare ad esempio un non notissimo, quantomeno in Italia, Eusebio Valli, che appunto, visto che non è Marie Curie, dico gli anni di nascita e morte, 1755-1816. Ecco, lui iniziò, vabbè, studiando il fenomeno della galvanizzazione, ma poi fece numerosi esperimenti sui quelli che potremmo chiamare proto-vaccini e viaggiò in lungo e in largo, andò in Turchia, andò in Egitto, andò in Dalmazia, andò in Spagna e infine morì a Cuba. Ma perché era Cuba? Perché in realtà stava andando a New York, dove gli avevano detto che c'era ormai endemica la febbre gialla, che era appunto un virus che lui voleva studiare da vicino, appunto per trovarne il vaccino. Ecco, prima di tutto un uomo che viaggiò moltissimo. Noi siamo abituati a citare sempre Darwin, no, per i viaggi scientifici, ma in realtà lui ne fece solo uno. Certo, bello lungo e in giro per il mondo, però una volta poi tornato a casa non si mosse più dall'Inghilterra. E va anche detto, visto che stiamo parlando di scienziati che soffrono in un certo senso, che durante il viaggio vide veramente tutti i colori dell'arcobaleno per il mal di mare, che purtroppo non passa, cioè non ci si abitua al mal di mare, si sta male il primo giorno come l'ultimo. E poi contrasse probabilmente una certa malattia che gli compromise le funzioni intestinali, adesso senza scendere nei dettagli che sono, diciamo, poco edificanti. Sappiamo che il suo studio era a due passi da un gabinetto, perché poveretto doveva frequentarlo molto spesso. Ecco, insomma, anche lui in un certo senso si sacrificò sull'altare della scienza. Ma torniamo a Eusebio, che appunto sbarca a Cuba mentre anche sull'isola impazza la febbre gialla e i morti, soprattutto come al solito tra i più poveri, si moltiplicano. Il virus, infatti, che sappiamo viene diffuso dalla puntura di particolari zanzare e che era tra virgolette nato in Africa, era arrivato in America centrale, in America del Sud e poi in America del Nord con la tratta degli schiavi, che avevano portato con loro senza volerlo anche questa terribile malattia che falciava davvero la popolazione. Ecco, Valli decide di trovare un vaccino e, seguendo i suoi studi sull'inoculazione e anche l'autoinoculazione, decide di diventare cavia di se stesso e si inietta i germi della malattia, che purtroppo lo porterà alla tomba. È sepolto a Labana ed è ricordato davvero con una commovente e riconoscente epigrafe proprio nel cimitero, mi pare, dedicato a Cristoforo Colombo, che c'è a Cuba. Ma il nostro Eusebio non fu l'unico scienziato medico che sperimentò su se stesso innovative pratiche mediche, vero Paolo?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E qua facciamo un altro salto e andiamo addirittura in Bielorussia, un poco prima della rivoluzione di ottobre, dove abbiamo un giovanissimo nato nel 1873, Alexander Alexandrovich Malinovsky, che poi diventerà, una volta che la Bielorussia diventa parte dell'Unione Sovietica, Bogdanov. Ora, questo personaggio, se uno va a cercare informazioni su di lui, viene visto come un attivista politico, come una personalità che ha conosciuto Marx, che ha lavorato fianco a fianco con Stalin e che ha avuto anche degli incarichi all'interno del Partito Operaio Socialdemocratico Russo. Quindi stiamo parlando proprio del bolscevico, stiamo parlando di colui che ha lavorato per la rivoluzione. E questo è quello che la maggior parte delle persone conosce. Poi, se uno dovesse andare da quelle parti, magari non adesso, che non è proprio il momento più calmo della storia,
purtroppo,
però in futuro, quando si spera che tutto possa tornare a uno stato di maggior scambio pacifico, se uno andasse lì scoprirebbe che molti centri di trasfusione sono dedicati proprio ad Alexander Bogdanov. E c'è una ragione per questo. Lui, oltre a essere scrittore, filosofo, politologo, attivista politico, era anche medico. Figlio di padre fisico, insegnante di fisica, impara dal padre l'arte della scienza, decide di dedicarla nell'area medica e comincia a operare su qualcosa che a noi sembra la cosa più normale del mondo, se ci pensi, ma che all'epoca era estremamente innovativa e anche molto a rischio, la trasfusione. Quindi
certo. Prendere
sangue da un corpo e portarlo all'interno di un altro corpo. È chiaro che all'epoca le conoscenze sui gruppi sanguigni e su tutte quelle che sono le malattie legate al sangue erano molto minori, se non addirittura nulle. Lui comincia a praticare questa attività e addirittura per un momento si convince che questa possa dare l'eterna giovinezza, che quindi possa risolvere dei problemi. Pratica anche delle trasfusioni allo stesso Lenin. Quindi voglio dire, sì,
rischiosissime. Che sì, se lo faceva fuori,
diciamo che se l'avesse fatto fuori lui sarebbe stato un problema, poi ci ha pensato qualcun altro a farlo fuori, quindi, e infatti a un certo punto poi va in carcere, Stalin cerca di, vedi un altro simpaticone, cerca di rimetterlo in piedi, ma a quel punto creano un centro di trasfusioni dove cominciano a praticare un numero molto elevato di trasfusioni. Si arriva a praticarne oltre 100, che per noi sono numeri quasi piccoli, no? Però per loro sono tante cose. E lui ha la sfortuna di fare la trasfusione con il sangue di uno studente che era affetto da malaria e da tubercolosi.
Ecco.
E quindi fa l'amplen, se lo prende tutte e due. E si narra che lui abbia passato gli ultimi due settimane, gli ultimi 15 giorni veramente in uno stato molto grave e che il suo spirito indomito l'avesse portato a realizzare, visto che non poteva più alzarsi, a realizzare comunque un sistema di letto che con determinate leve lo potesse rimettere in piedi.
Cavoli.
ok, perché non voleva mollare, cioè comunque diceva io devo continuare a studiare questa cosa, devo continuare a capirla, eccetera. Se non che poi ci sono due versioni, sicuramente la doppia malattia lo ha debilitato fortemente, perché parliamo di malattie, tra l'altro in un periodo dove le cure per queste malattie non c'erano. Quindi,
infatti, cioè il sistema immunitario era bombardato.
E mettiamo in più il fatto che lui avesse inventato questa macchina che poi è risultata fatale. Infatti lui non è morto delle malattie. È morto incastrato nella macchina.
No.
Sì.
Cioè, okay. Sarebbe morto comunque, ma diciamo che la
macchina
ha velocizzato
che ha creato,
la pratica.
Sì, la macchina che ha creato a un certo punto ha avuto un guasto meccanico. Ecco lì, è lì che la storia diventa un pochino fumosa, perché alcuni sostengono che lui si sia suicidato, quindi abbia approfittato della macchina per perdere la vita, e altri invece sostengono che la macchina abbia avuto un malfunzionamento e l'abbia portato alla fine dei suoi giorni. La cosa importante ora non è la sua fine, che comunque avviene anche in questo caso nel 1928, quindi se pensiamo a 73-28, insomma non è che fosse proprio anzianissimo anche lui, siamo sui 55 anni, come vedi l'età è quella di prima.
È l'età della gioventù, l'età, mi ricordi, no?
L'età in cui gli scienziati danno il meglio di sé. Giusto?
Esatto.
La questione è che comunque, sacrificio o meno, quello che lui aveva avuto come intuizione sulla possibilità di trasferire del sangue tra due corpi viventi è stata un'intuizione vera, concreta, realistica, che oggi è diventata la prassi.
Certo, ma pensa che io avevo trovato in delle carte inedite in una biblioteca, nella sala manoscritti di una biblioteca torinese, degli scritti che parlavano di Giovanni Domenico Cassini, il grande astronomo, che però in meno sanno che fu anche un medico, e questi appunti, che volevano essere una sorta di studio preparatorio poi per una biografia di Cassini, insistevano anche sui suoi studi, e qui siamo tra 600 e 700, perché Cassini invece ebbe una vita molto lunga, morì a 87 anni a Parigi, però diciamo che lui cominciò a fare degli studi proprio sulle trasfusioni usando gli animali. Però era già passato ai mammiferi, perché faceva degli esperimenti sulle povere pecorelle. E questo mi aveva scioccata, pensare come nel 600 già si cercasse, anche se con pochissimi risultati, di fare degli studi in questo senso. È proprio affascinante vedere come gli scienziati in quel periodo si potessero permettere di spaziare davvero da un argomento all'altro e da una materia all'altra, perché c'era ancora un residuo di ottica di tipo enciclopedista, che ovviamente oggi si è completamente persa, e giustamente, perché nel campo delle scienze soprattutto non si può improvvisare, ma a quei tempi era ancora concesso, ecco, in un certo senso.
Ti posso chiudere con una notizia invece un po' diversa. Gli scienziati che sperimentano anche teorie bizzarre ne continuiamo a vedere.
Purtroppo sì.
Ed esiste anche un premio per coloro, perché esistono due premi. Uno per coloro che fanno le ricerche più stupide e uno per coloro che fanno la cosa più stupida che li può portare alla fine dei propri giorni. Nessuno di questi premi sarebbe attribuito a coloro che noi abbiamo citato, perché lì comunque c'era qualcosa di più. Però esiste il premio Ig Nobel.
No, non l'avevo mai sentito.
Ed esiste il premio Darwin. Il premio Ig Nobel viene dato, c'è uno che è riuscito, che è candidato, non so se sia riuscito, a entrambi, che è uno dei teorici della Terra piatta.
Sì.
Che ha raccolto fondi in due riprese diverse per costruire un razzo che gli permettesse di andare nella, diciamo, il più alto possibile. Oddio, bastava prendersi un aereo, non è che ci volesse molto, però lui ha detto no, voglio fare un razzo che vada il più alto possibile senza andare in aree in cui lui non potesse respirare, addirittura in un caso cavalcandolo, un po' come in Dottor Stranamore.
Esatto.
Ok. E con fondi comunque raccolti tramite crowdfunding. La prima volta è riuscito a fare l'esperimento, ma non è riuscito a dimostrare nulla, non è riuscito a dimostrare la sua teoria, che la Terra cioè è piatta. La seconda volta ha raccolto più fondi, ha fatto un razzo più potente, il risultato è che si è schiantato. Cioè è andato
quindi
su in alto.
Quindi di sicuro il secondo premio è suo.
Sicuramente il Darwin c'è. Ma anche come il Nobel, tenuto conto che alla fine tutta questa sforzo di realizzare un razzo, un piccolo vettore da poter cavalcare, l'ha fatto per dimostrare che la Terra è piatta, anche lì Nobel non ci sta così male.
No, infatti, se lo merita.
Noi potremmo fare un endorsement, come si dice in termine scientifico, perché possa ricevere entrambi i premi.
Sì, la doppietta, diciamo. Del resto hanno dovuto togliere la maglia nera al Giro d'Italia perché c'erano ciclisti che non andavano tanto bene e quindi piuttosto che non venire neanche citati si nascondevano dentro i bar per arrivare ultimi e vincere la maglia nera. Quindi diciamo che l'importante sono i 15 minuti di popolarità che il nostro caro Andy Warhol ha immortalato in qualche modo. Poi nel bene o nel male, come diceva Pirandello, l'importante è che se ne parli, no?
Eh già, a quanto pare è sufficiente essere citati perché la gente sia contenta. Però se noi volessimo che i nostri amici che ci ascoltano, anzi, lanciamo questo sondaggio, perché non votano per il loro miglior esempio di premio Ig Nobel e per il miglior esempio di premio Darwin? Dove ricordo che per il premio Darwin ci deve essere una fine letale per il candidato. Quindi viene sempre
secondo me sui social si trovano
pieno
sapidi esempi.
Si dà sempre in contumacia comunque, cioè nel senso che non puoi mai darlo in presenza il Darwin.
No, agli eredi magari.
Volendo, se ci tengono, perché no? Quindi che i nostri ascoltatori ci vengano a cercare e ci scrivano, ma dove ci devono scrivere?
Ci devono scrivere a radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire.
Mi raccomando, è il loro preferito premio Ig Nobel e premio Darwin. Ci teniamo tantissimo. Io adesso ho un po' di fame, vorrei sperimentare della focaccia genovese, non so te.
Sì, anch'io ho un calo di zuccheri e farei anche lo stesso esperimento, magari anche con la Recco, con lo stracchino.
Non è male, mettiamoci la prescensione, è molto più locale.
Ok,
no,
ciao.
È giusto per sperimentare, solo per questo.
No, infatti, sperimentiamo in questo modo.
Va bene, noi andiamo, ciao!
Ciao!